Benvenuti a questo anomalo special del Salotto Monogatari, un salotto al festival registrato nelle strade di Milano durante il Filmmaker. Sarò da solo oggi in una, spero, brevissima panoramica sul Filmmaker, che è appunto un festival che attrae la cinefilia milanese più intransigente dal 1980, con visioni che definire aliene sarebbe eufemistico. È la mia prima volta al festival, è un tipo di cinema che frequento, per quanto non quanto vorrei, ma è comunque un tipo di cinema che è quasi, secondo me, si propone già il primo miracolo del festival. È un cinema assolutamente piccolo, un cinema quasi privato, mi viene da dire, un cinema pirata, che però viene proiettato in sale come l'Arcobaleno, che è un passo da Porta Venezia, è il cinema Arlecchino, quest'anno almeno queste sono le sedi, che si trova praticamente sotto il Duomo. Quindi è davvero una proposta è folle, insomma, questo tipo di accostamento, per me che sono tanto abituato a Milano e alla sua dimensione più, come dire, metropolitana. E invece non sono affatto abituato alle visioni dei film del Filmmaker, quindi già questo rende l'esperienza di questo festival un'esperienza davvero accattivante. Allora, come di consueto, il festival fa una selezione di film che vengono sia da festival internazionali molto importanti come Berlino, Locarno, sia e propone una selezione di film in anteprima nazionale o mondiale. In linea di massima si tratta di film che non hanno ricevuto comunque una grande attenzione. Mi viene in mente i pochissimi festival che hanno già accolto il film Le Fardeau, che è nel concorso internazionale di Filmmaker, di un regista che viene dalla Repubblica Centrafricana, così come in realtà anche molto cinema locale legato alle produzioni milanesi, o comunque mi verrebbe da dire più ampiamente del Nord Italia. Io da siciliano riconosco e da conoscitore delle proposte più accademiche, studentesche del cinema giovane siciliano, palermitano del Sud Italia, riconosco delle chiavi di lettura di queste proposte invece giovani milanesi, torinesi, bolognesi, anche se comunque proposte come La misura del coraggio, che prevede il coinvolgimento del gruppo Maelstrom, che sono dei registi molto giovani, e di Bruno Bigoni, che invece è un regista italiano già navigato, rendono in ogni caso questa visione del cinema giovane locale, come dire, è piuttosto filtrata sia dalla selezione del festival che da sguardi più grandi. Un altro cinema molto giovane che mi viene da evocare è proprio il film che è stato proiettato insieme alla Misura del Coraggio nella sezione nella sezione prospettive c'è La misura del coraggio. Il film che è stato proiettato con questo film è Ritratto temporale terzo, Alessandra, di Ilaria Pezzone, che invece è, se non sbaglio, docente a Bologna. Quindi diciamo, si tratta comunque di cinema del Nord Italia, indubbiamente, e si tratta di un'altra scelta molto particolare, di un cinema giovane, nonostante già Ilaria Pezzone abbia prodotto tantissimi lavori, di cui tra l'altro molti spesso selezionati al Laterale Film Festival di Cosenza, dove ho avuto occasione di visionarli. E quindi comunque un cinema giovane, non giovane, intermedio, di esplorazione. Tutto sommato, quindi, un'idea che il festival dà molto matura del cinema giovane, della nuova leva. Quindi un tipo di lavoro e di selezione piuttosto impegnativo, perché ci si ritrova di fronte a davvero una varietà estrema. Anche un altro film delle prospettive, Lacrime di terra, di tre registi della Nabba. Si tratta di, appunto, di un corto che lavora sul materiale d'archivio, lavora sull'immagine in digitale, sull'incontro fra queste due dimensioni, e certamente dà un altro tipo di aggancio a queste nuove proposte. D'altro canto, quindi nella sezione prospettive queste nuove leve, d'altro canto nella sezione del concorso internazionale opere già più di una consistenza autoriale più ampia. Certamente il Nuit Obscure, il secondo capitolo della serie dedicata agli immigrati fermi a Melilla in Marocco, quindi vicino allo stretto di Gibilterra, di Sylvain Georges, che è un film che è in concorso, già, diciamo, dà l'ampiezza degli autori del concorso, o che si vuole dare ad autori che magari sono anche meno conosciuti. Mi viene in mente appunto la coppia Samira Guadagnolo e Tiziano Doria, che sono alla regia dell'Albume d'Oro, film sperimentale in pellicola su un mondo della campagna che diventa un mondo di magie alla Méliès, di riscoperta del gesto, del tatto. Giustamente l'uso della pellicola è, diciamo, è coerente con questa scelta. Quindi il concorso internazionale, con titoli italiani e non, dà certamente una misura dello sperimentazione, come non tanto necessariamente di un cinema giovane, studentesco, ma comunque di un cinema di scoperta da una prospettiva più adulta, fermo restando che appunto la sezione prospettive per i film che ho visto offriva comunque una selezione studentesca filtrata. Quindi in ogni caso è un festival, questo, che appunto il Salotto scopre per la prima volta questo novembre, un festival di ricerca, che indaga le gerarchie della ricerca, come si mette in ordine una ricerca di un tipo di messa in scena che spesso mischia il documentario, il video, spesso e volentieri il reenactment, sia quello volontario sia quello non volontario, quindi la pratica di chiedere a personaggi veri di interpretare loro stessi, tutta una serie di condizioni che miscelano le modalità del visivo e le rendono in generale una grande performance, una grande arte performativa, che ancora una volta è anche, tra l'altro, quello che fa la protagonista del corto, del bel corto di Ilaria Pezzone. Il filmmaker ha questo tipo di natura, ha questo tipo di progetto, e direi che, a proposito di liminalità con la forma cinema più riconosciuta, oltre al fatto che si tratta di testi veramente di tanti formati, andiamo dagli 11 minuti di film in concorso internazionale alle quasi 3 ore del capolavoro di Claire Simon, Notre Corps, che verrà proiettato fra qualche giorno e di cui abbiamo parlato già in queste frequenze da Berlino. Ecco, oltre alla ricchezza di formati c'è anche un'idea di proposta, di assemblaggio di immagini ancora più aliena di così, e che credo verrebbe idealmente riassunta dalla compilation Strade Perdute, che è una compilation curata da Fulvio Baglivi e Cristina Piccino, che fanno parte del team del filmmaker, e che diciamo, nella quale ad alcuni registi amici del festival o meno è stato chiesto di presentare una scena tagliata, o comunque una selezione, o comunque addirittura in certi casi le sporadiche, le poche immagini di qualche progetto abortito di progetti preesistenti. Quindi per esempio abbiamo un haiku di 1:09 di Fra Martino a partire dal buco, così come abbiamo le cose più belle sono probabilmente i 10 minuti di Ghezzi su uno scoglio delle Isole Eolie in una scena eliminata da Gli ultimi giorni dell'umanità, che è il suo ultimo capolavoro. E l'altra cosa magnifica sono i 3 ritratti raccolti appunto nei 20 minuti delle scene tagliate da Les Bois dans les Rêves sont faits di Claire Simone del 2015. Queste e comunque molte altre schegge in questo blob, che infatti andrà su Fuori Orario coerentemente, probabilmente dà veramente l'idea della proposta del filmmaker. Sono tante schegge e in realtà poco a poco si va costruendo una struttura di programmazione, una struttura di proposta. E certamente la cosa che vale di più è poter vedere in questo grande in questi schermi delle immagini così aliene. Certamente l'esperienza più, per quanto mi riguarda, è un parere assolutamente personale, coinvolgente, è stata proprio poco fa, rispetto al momento in cui registro questo special, la visione di Buon Anno di Yi Chun Ma. Non vorrei sbagliare il nome della regista. È un film cinese, è girato in associazione con l'Accademia di Brera e sotto la tutela, almeno questo ho capito di titoli di coda, di Giovanni Maderna, che tra l'altro è uno dei registi coinvolti in Strade Perdute. Ed è un film che mi ha lasciato realmente spiazzato e lascerebbe spiazzati moltissimi esploratori del cinema di ricerca, perché è un film tenerissimo, purissimo, e allo stesso tempo un film sbilenco, un film pieno degli errori dell'amatore, pieno di suoni mal montati, di riflessi involontari della regista, una sorta di film dogma ma senza la provocazione del dogma. Quindi se siete riusciti anche solo a immaginare questa combinazione di dogma senza provocazione, siete bravi e forse riuscite a immaginare questo film. Questi errori di montaggio che rendono davvero l'idea che possa l'errore effettivamente filmico riconsegnare una sensazione, a prescindere dal fatto che lo si consideri errore o meno. Ed è bellissimo che una cosa del genere, così sbilenca, così sgraziata, riesca non solo ad essere effettivamente aggraziata in una maniera tutta sua, ma sia anche presentata con coraggio dal festival. Si tratta di un film, tra l'altro, dal formato anomalo, mi pare 54 minuti, comunque meno di un'ora, su una ragazza cinese, studentessa, che vive a Milano, sogna viaggi in metropolitana con maiali che corrono sulle rotaie e allo stesso tempo affronta il capodanno cinese indifferita rispetto al suo paese, ricevendo tantissime chiamate dalla madre che la rivuole a casa, quindi la rivuole in Cina, dalla sorella che ha avuto un figlio e però è rimasta vedova e quindi deve affrontare il problema della maternità in Cina, che è un tema che è ben noto oggi e in generale nel mondo, e deve affrontare anche le chiamate di altre amiche che vengono sempre in Cina, come se questa ragazza fosse effettivamente isolata in questo mondo di libertà, almeno per come lo ritraggono le voci, per come lo immagina lei, ma in realtà rimane sola. Quindi di base certamente c'è una contraddizione in termini, un paradosso, un dilemma che per la quale la libertà la rende sola. Lei tiene a festeggiare le tradizioni del suo capodanno, però non riesce a fare quello che le dice la madre, cioè prepararsi i ravioli freschi con la farina, ma si fa quelli preconfezionati. Non ha intenzione di ricevere i rimproveri della madre al telefono, ma si guarda comunque i programmi cinesi sull'iPad, nonostante sia notte fonda, nonostante evidentemente non sia circondata da un mondo in festa, è circondata da un mondo di notte, da un mondo milanese silenzioso. Sta sempre in casa, la vediamo interagire con i suoi gatti bellissimi, la vediamo preparare il pasto per i suoi gatti, la vediamo accendere una candela con le scintille per festeggiare da una finestra nel silenzio assoluto. E intanto la regista, che la osserva, la perlustra anche rispetto ai dettagli, senza paura dei fuori fuoco, senza paura dei suoi riflessi. Poi in realtà nel dibattito dopo il film ammette di non essersi accorta dei riflessi se non al momento del montaggio, e ha voluto comunque tenerli dentro il film. Ma ecco, un momento veramente fenomenale, è lei che dopo un movimento di camera si ritrova riflessa di fronte a uno specchio della cucina, la protagonista esce, lei si sposta, per cui smette di essere riflessa, ma rimane sull'immagine della porta della cucina per circa 2 minuti, mentre la protagonista è totalmente fuori campo. Rimaniamo nel silenzio e, secondo me, in mezzo a tante sperimentazioni che si sono viste qui al Filmmaker in questi giorni, e che nel bene e nel male hanno sempre rivelato una certa seriosità, questo buon anno con questa semplice scena restituisce davvero la verità di un momento, per quanto assurdo, per quanto bislacco, di una regista che apparentemente sbadata si riflette in uno specchio e poi rimane ferma. L'idea stessa che rimanga ferma e che prenda la decisione di rimanere ferma nell'inquadrare niente di fatto e aspettare 2 minuti o circa, diciamo, che torni la protagonista in campo, ecco, già solo questa scelta è una scelta, come dire, che ha una sua forza e che è bellissimo vedere dentro, a partire da un errore, perché lei stessa ammette di non essersi accorta dei riflessi, a meno che non sia una forma di modestia. E certamente comunque il Filmmaker non si fa mancare, e andiamo alla chiusura, dei titoli di gran rilievo. Sparta di Seidel è un film che sappiamo dalle polemiche si è fatto attendere per le sue visioni in Italia, perché questo credo sia la sua anteprima, anche se al Festival dei Popoli a Firenze c'è stata Wicked Games, la proiezione dei film Rimini e Sparta combinati dentro un singolo progetto, come erano stati concepiti ad origine. Rimini, sappiamo, era a Berlino nel 2022, parla di un cantante straniero sulla riviera romagnola. Sparta è sul fratello che fugge in Romania, abbandona la famiglia e si circonda in questa sorta di comune asilo di ragazzini che guarda ma decide coscientemente di non toccare, e viene quasi da riflettere sull'episodio in Infomaniac in cui Stellan Skarsgård chiede a Charlotte Gainsbourg di riflettere sull'idea della frustrazione delle tante persone che provano sentimenti e attrazioni di natura pedofila ma non espletano questo desiderio. E quindi Sparta è tutto su questo modo di su questo desiderio impossibile, è ingiusto, è non espletabile, eppure presente, non si può che constatarne la presenza nella frustrazione di tutte le immagini del film. È un gran bel film, forse anche più bello di Rimini. E poi ci sono state anche altre proposte, c'è stato Orlando di Presiado, visto a Berlino quest'anno, che è un film più o meno problematico sulla trasposizione per immagini delle teorie saggistiche, filosofiche di Presiado sui corpi, sulla transizione, sul genere. Nonché, evidentemente, abbiamo già detto, Claire Simon e Sylvain Georges, L'ultimo grande nome è Franco Maresco, lo vanno Supreme, che è già stato a Locarno e sarà proiettato in questi giorni anche qui al Filmmaker. È davvero, nell'ambito della carriera di Maresco, almeno quella recente, un caso di film estremo, perché il jazz è l'unica cosa che fa venire il sorriso a Maresco e lo può far commuovere in un mondo in cui non crede più in nulla, almeno da quello che abbiamo visto nei suoi ultimi film. E quindi Filmmaker, nonostante certe scelte di film piuttosto seriosi nel loro essere estremi, nel loro essere radicali, sceglie un altro, in un altro senso, la radicalità di uno sguardo, quella di un Maresco che improvvisamente si scopre non nichilista.